E vogliamo aprire la parola del Signore e leggere dal capitolo 2 del libro di Neemia. Leggeremo i versetti che vanno dall'1 fino all'8. Neemia, capitolo 2, versetti da 1 a 8. Così dice la parola del Signore. Nel mese di Nisan, il 20° anno del re Artaserse, il vino stava davanti al re. Io lo presi e glielo versai, e io non ero mai stato triste in sua presenza. Il re mi disse: «Perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato. Non può essere altro che per una preoccupazione». Allora fui colto da grande paura e dissi al re: «Viva il re per sempre! Come potrei non essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco?» E il re mi disse: «Che cosa domandi?» Allora io pregai il Dio del cielo e poi risposi al re: «Se ti sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca». Il re, che aveva la regina seduta al suo fianco, mi disse: «Quanto durerà il tuo viaggio? Quando ritornerai?» La cosa piacque al re, che mi lasciò andare, e gli indicai una data. Poi disse al re: «Se il re è disposto, mi si diano delle lettere per i governatori d'oltre il fiume, affinché mi lascino passare ed entrare in Giudea, e una lettera per Asaf, guardiano del parco del re, affinché mi dia del legname per costruire le porte della fortezza annessa al tempio del Signore, per le mura della città e per la casa che abiterò». Il re mi diede le lettere perché la benefica mano del mio Dio era su di me. Fin qui la parola del Signore. Se la domanda del primo sermone su questa serie di Neemia è stata: avete pianto questa settimana? E quella del secondo è stata: avete provato a pregare davvero? Quella di oggi sarà ancora più imbarazzante, perché la domanda è: ma ci credete davvero? Ci credete davvero? E infatti quello che ascolterete, facendo un esame schietto e sincero del vostro cuore e della vostra condotta, vi aiuterà a stabilire se credete in Dio, prima di tutto, davvero, e se davvero credete che ci sia un'opera da compiere, e se credete che voi, ciascuno di voi, ha una parte, da svolgere e un contributo da dare a quest'opera. La Chiesa del Signore deve essere edificata e il corpo di Cristo deve crescere in modo armonico e agire con il contributo di ogni singola parte. Il corpo di Cristo è vario, ci sono certamente ruoli diversi, ma non c'è un organo o una parte che fa tutto il lavoro del corpo. Infatti il corpo di Cristo è una delle metafore più significative, uno dei nomi più significativi della Chiesa che noi troviamo in particolar modo nel Nuovo Testamento. E certamente il Signore ha promesso che la sua Chiesa sarebbe stata edificata e sarebbe giunta a compimento. Gesù ha detto, Matteo 16:18, «Io edificherò la mia Chiesa». E questa è la garanzia che la Chiesa sarà edificata. Se il Signore avesse detto: «Pietro edificherà la mia Chiesa», «Nazareno Ulfo edificherà la mia Chiesa», nessuna garanzia sarebbe stata sufficiente, perché la Chiesa sia una piccola o una grande potesse essere edificata, ma grazie a Dio il Signore si è impegnato in prima persona e ci ha assicurato che il vero costruttore della Chiesa sarebbe stato Lui stesso. E quindi noi però siamo comunque parte di questo lavoro di edificazione, in quanto siamo pietre, ma non siamo pietre passive, morte, siamo pietre vive, come Pietro, l'Apostolo Pietro chiama i credenti, e quindi agenti morali che spendono e si spendono per il progresso dell'opera di Dio, affinché il Signore sia glorificato e gli uomini siano benedetti. Quest'opera di edificazione non può compiersi se non ci sono uomini e donne di fede, e quest'opera sarà grandemente ostacolata, se la fede di coloro che formalmente appartengono alla Chiesa dovesse dimostrarsi spuria, debole, immatura o addirittura falsa. Quello che voglio dire è semplicemente questo: Dio non ha bisogno di nessuno di noi, ma ciascuno di noi è importante se quest'opera deve andare avanti. E ciascuno di noi può e deve dare un contributo, e lo darà in senso positivo se la sua fede è autentica ed è matura, o può darlo in senso limitato se la sua fede è debole e spuria, o può essere un ostacolo se la sua fede è fasulla. Perciò dobbiamo essere attenti, esaminarci costantemente per vedere se crediamo davvero, Neemia, prima ancora di essere un conduttore del popolo di Dio, è un credente, è una persona che conosce Dio, che contempla Dio, che crede nelle promesse di Dio, che comprende la necessità di un coinvolgimento personale, e che affinché le promesse che il Signore ha fatte si compiano, sa che c'è un costo che deve essere pagato, un lavoro che deve essere compiuto, delle lacrime e del sudore che devono essere versati. Neemia sa anche che vale la pena soffrire ed essere maltrattati con il popolo di Dio, se questa è la sua volontà, e che vale la pena essere maltrattati col popolo di Dio affinché ne venga del bene e un numero maggiore di persone onorino e glorifichino il vero Dio. E oggi vi voglio mostrare, da quanto abbiamo letto, in che cosa consiste la fede di Neemia, che definisco una fede autentica. La prima cosa, la fede, quando c'è, conferisce a chi la possiede una grande franchezza. Spesso, e lo si deve dire questo, le persone religiose sono anche le più ipocrite. Non dobbiamo meravigliarci di questo. Purtroppo è così. Lo sono nel senso che i frequentatori di chiese hanno una grande riluttanza a mostrarsi per ciò che esse sono realmente. Nel senso che chi ha questa maschera esterna di essere un adoratore di Dio, essere un credente, ha paura che siano scoperti i suoi veri pensieri, i suoi stati d'animo e i sentimenti che si nascondono dietro frasi fatte di circostanza. E generalmente troviamo persone che si mostrano sorridenti anche quando i loro cuori sono rotti e sanguinanti, tutto ciò è certamente comprensibile, perché deriva spesso da brutte esperienze che si sono fatte nel passato, dalla paura di essere incompresi, di essere giudicati, o giudicati male, o malamente, o ingenerosamente, e soprattutto nel nostro tempo che pretende che tutti siano precisi e perfetti, oggi è anche un male culturale. Noi viviamo nel tempo dell'apparenza, nel tempo in cui chi si mostra debole viene immediatamente, molto facilmente sopraffatto. Ci avete pensato che Neemia ha lottato con questo problema? Da che cosa lo comprendiamo? Beh, lo comprendiamo da qualcosa che non è immediato, però che credo di poter dimostrare senza tema di sbagliarmi. Guardate come inizia il libro di Neemia. Neemia inizia dicendo che le prime parole, il versetto 1 del capitolo 1, dice: nel mese di Chisleu del ventesimo anno io mi trovavo, eccetera. Il mese di Chisleu lo potete vedere anche nella nota a piè pagina, per chi ha la Bibbia come la mia edizione, che corrisponde al mese di novembre-dicembre. Mentre al capitolo 2 noi vediamo che ci troviamo già nel mese di Nisan. Nel mese di Nisan, il ventesimo anno del re, e lì c'è un'altra nota che dice: il mese di Nisan, chiamato anche Abib, corrisponde a marzo-aprile. Quindi significa che da quando Neemia ricevette la notizia di in quale stato si trovavano gli abitanti a Gerusalemme e in Giudea, da quando cominciò a fare cordoglio, a piangere, a pregare, a quando accadono le cose che abbiamo appena letto, passarono perlomeno tra i 3 e i 4 mesi. E in questi 3-4 mesi, in questo arco temporale, è assai improbabile che Neemia non si sia mai presentato davanti al re. Lui era il coppiere del re. Ed evidentemente in questi 4 mesi Neemia non aveva dato a vedere quale fosse il suo stato d'animo. Ma adesso, dopo tutto questo tempo, o non ce la fa più a trattenere il senso di dolore, la sua tristezza e la sua debolezza, o decide chiaramente di mostrarla, di palesarla. Magari avrà avuto tutte le sue migliori ragioni per dissimulare il suo stato interno di prostrazione, di distretta, di sofferenza, ma adesso è giunto al punto in cui non può più far finta di niente, non può più dissimulare. Ora, quando si sente questa parola dissimulare o nascondere, qualcuno dice: beh, questa è ipocrisia. Non è esattamente così, o perlomeno non è sempre così. Infatti dovremmo rispondere a questa domanda: ma è virtuoso dissimulare e nascondere i propri sentimenti? Cioè, dovremmo sempre essere esattamente, come si dice, un libro aperto? Quello che ho qua ce l'ho qua, quello che ho qua ce l'ho, lo vedono tutti. E questo sempre virtuoso? Beh, se in certi casi lo è, in certi casi non lo è. È virtuoso, per esempio, se è un esercizio della virtù dell'autocontrollo. Il frutto dello spirito è, uno degli aspetti del frutto dello spirito è l'autocontrollo. Quindi l'autocontrollo significa che non è che tutto quello che c'è ci passa per la testa deve uscire necessariamente e immediatamente dalla nostra bocca, o tutti se ne devono accorgere. E per esempio, nel caso di offese che noi riceviamo, dissimulare un affronto, la Bibbia lo chiama una virtù. Proverbi 12:16 dice così: lo stolto lascia scorgere subito il suo cruccio, ma chi dissimula un affronto è un uomo, possiamo dire una donna, prudente. Quindi ci sono casi in cui trattenersi è sicuramente virtuoso. O quando lo si fa per prudenza, ancora sempre nel libro dei Proverbi, al capitolo 18, il versetto 2 dice: lo stolto prende piacere non nell'intelligenza, ma soltanto nel manifestare quello che ha nel cuore. Dare adito a tutto quello che gli passa per la testa. Ma dissimulare non è virtuoso quando lo si fa per paura. Per esempio, c'è un versetto molto importante, sempre nel libro dei Proverbi, che dice così: Proverbi 29:25, la paura degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro. Cioè, questo significa che ci sono persone che non esprimono i propri sentimenti perché hanno paura delle conseguenze. E dice la Scrittura che questa è una trappola e che ci sono momenti in cui è necessario parlare confidando in Dio, ne venga quello che ne venga. Poi la sapienza sta nel discernere quando bisogna tacere e quando bisogna parlare, chiaramente. E vorrei aggiungere che è peccato anche quando lo si fa perché si vuole offrire agli altri un'immagine diversa da quella reale. C'è un altro caso, in realtà, questo l'avevo saltato, in Proverbi 10:18, che ci spiega come è, non è assolutamente virtuoso, ma è peccaminoso dissimulare. Ed è in Proverbi 10:18, dice: chi dissimula l'odio ha labbra bugiarde, e chi sparge calunnie è uno stolto. C'è gente che odia però sorride mentre trama alle spalle. Allora, assolutamente questo è peccaminoso. Ma io dicevo, voglio aggiungere che c'è anche un altro caso in cui è sicuramente sbagliato: quando noi temiamo di mostrare la nostra argilla. È una bella espressione: lascia che si veda la tua argilla. E si riferisce al passo di Prima Corinzi 4:7, dove l'apostolo Paolo dice: noi abbiamo questo tesoro in vasi d'argilla, in vasi di terra. Ora, Paolo parla di sé come apostolo, parla di sé come cristiano, depositario del tesoro del Vangelo. Noi abbiamo questo tesoro della verità del Vangelo, della verità della vita eterna, della comunione con Dio, dell'opera dello Spirito in noi, ma ricordiamocelo, continuiamo ad essere vasi d'argilla. Possiamo romperci. Siamo fragili, siamo deboli. E avere paura che questa cosa si sappia, si veda, si comprenda, è certamente qualcosa che non va, no, non va assolutamente bene. Noi siamo veramente, veramente deboli. Nella seconda lettera ai Corinzi, Paolo parla dei suoi sentimenti interiori, interni. Dice: da quando siamo giunti in Macedonia, la nostra carne non ha avuto alcun sollievo. Siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti di fuori, timori di dentro. Ma come un apostolo, un uomo che crede in Dio, che ha paura, timore. È normale. Siamo vasi di terra, siamo vasi d'argilla, non siamo cavalieri senza macchia e senza peccato. E vedete, questo è qualcosa su cui dobbiamo riflettere. Alcuni di noi hanno una grande riluttanza a parlare con franchezza delle proprie debolezze, dei propri combattimenti, delle proprie paure, delle proprie difficoltà, dei propri peccati, dei propri fallimenti. Ma io non mi aspetto che voi siate persone che non sbagliano mai. E voi non dovreste aspettarvi che io sono una persona che non sbaglia mai. Per questo Giacomo dice: confessate i vostri peccati gli uni agli altri. Siate trasparenti, siate franchi, siate leali, aiutatevi, accoglietevi. Giù la maschera, fratelli, giù la maschera. La fede autentica ha una grande franchezza. La nostra Chiesa è composta da uomini e donne che sono simul, allo stesso tempo, giusti o giuste e peccatori o peccatrici. Martino Lutero, nel suo commentario a Prima Giovanni, ha scritto questa frase, ascoltate questa frase, è una breve citazione: il Signore misericordioso mi liberi dal far parte di una Chiesa cristiana composta solo da santi, cioè da persone che non sbagliano mai, che non peccano mai. Voglio essere e rimanere nella Chiesa, che è un piccolo gregge, quella delle persone che sono povere, deboli e malaticce, che sentono e riconoscono la miseria della propria condizione e del proprio peccato, che sospirano e piangono incessantemente al cospetto di Dio per ottenere conforto e aiuto, che credono nel perdono dei peccati e che soffrono la persecuzione per amore della parola di Dio che essi confessano e insegnano con purezza e senza alcuna adulterazione. Questa Chiesa non è una Chiesa di persone che non sbagliano mai. Noi nella nostra confessione di fede abbiamo certamente la frase che dice che le Chiese come la nostra devono essere composte da santi visibili, cioè di persone che offrano una confessione di fede credibile, che non perseverino nei peccati aperti e conosciuti, ma non ci aspettiamo che siano fatte, composte da persone che non sbagliano mai. Questa è una cosa importante. E per questa ragione dobbiamo gettare giù la maschera e in certi casi mostrare quell'argilla della quale siamo costituiti. L'argilla che contiene il tesoro del Vangelo. E certamente essere franchi e aperti è pericoloso. Infatti quello che Neemia fece quando non poté più nascondere o quando decise di esprimere i propri sentimenti davanti al re fu rischioso. Ed era naturale, come abbiamo letto, che venisse colto da una grande paura. Quando il re lo vide in faccia, gli disse: ma che hai, Neemia? Che c'è? Non sei malato, eppure sei triste. Triste davanti al re? Triste davanti a colui che ti dà tutto quello di cui hai bisogno? Che ti manca, Neemia? Questo era il senso. Se tu sei triste perché ti manca qualche cosa, vuol dire che io non sono in grado di soddisfare i tuoi bisogni e io sono il grande re Artaserse. Nessuno può essere triste alla mia presenza, perché io provvedo per tutti i tuoi bisogni, tutti i vostri bisogni. Questo era il senso, no? Per questo si spaventa Neemia. Non poteva essere triste davanti al re. Fui colto da grande paura. Il suo sentimento poteva essere scambiato come un comportamento offensivo, segno di insoddisfazione. Era pericoloso mostrarsi tristi davanti al re, eppure a un certo punto Neemia uscì fuori da quella che è chiamata generalmente la comfort zone. Noi tutti quanti cerchiamo di costruirci una zona in cui ci sentiamo a nostro agio, non è vero? Cioè, e magari non è esattamente quando siamo giovani, però poi quando arriviamo a una certa età, a un certo punto della nostra vita, allora insomma abbiamo qualche soldino da parte, abbiamo una situazione lavorativa un po' più tranquilla, i nostri figli sono sistemati o quasi, e noi cerchiamo di proteggerci in tutti i modi, e tutte le cose che ci potrebbero portare fuori da questa zona di conforto, questo limite che ci può mettere che ci mette dove siamo a nostro agio, e qualunque cosa che possa sconvolgere anche di poco la nostra vita viene rifiutata, perché noi vogliamo stare tranquilli, noi amiamo stare tranquilli, noi vogliamo stare in pace, e quando qualcuno ci propone qualche avventura gli diciamo: buono per te, a me lasciami stare in pace, non voglio rischiare. Non è stato quello che ha detto Neemia. Rischia, perché la fede ci porta fuori dalla comfort zone, come si dice, dalla zona in cui, dalla circostanza in cui ci sentiamo a nostro agio, e ci porta nell'ignoto, ci porta in situazioni nuove, potenzialmente pericolose. E infatti, se Neemia fosse rimasto nel palazzo al servizio del re, non avrebbe assolutamente sofferto niente di tutto quello che vedremo che soffrirà. Il fatto è che non avrebbe fatto niente. Chiusa parentesi. Quindi, essere franchi comporta l'assunzione del rischio, perché ci si mostra nella propria nudità, ci si espone al giudizio altrui, abbattendo qualunque protezione. E per essere franchi bisogna fidarsi del prossimo, perché ci si espone ad essere fraintesi, giudicati, disapprovati, abbandonati, traditi, attaccati. Vi è mai capitato che per essere sinceri nei confronti di qualcuno quella persona ha ricevuto la vostra confessione sincera e poi vi ha mazzolati, come si dice? A me è capitato non una né due, ma più volte. Ci si espone a mostrare ad altri anche la propria follia, perché quando si è sinceri non si può fare altro che ammettere anche di avere sbagliato o i propri errori. Però c'è un grande vantaggio nell'essere franchi, ed è questo: non potremo mai essere incolpati di essere dei politicanti, dei falsi, dei manipolatori, delle persone insincere. Perché questa è la peggiore delle accuse che possa essere rivolta a un cristiano, a una cristiana, tanto più a un predicatore. Quindi, giù la maschera e misurate la realtà della vostra fede dalla vostra franchezza. Secondo, la fede mostra coraggio. Neemia non solo si assume dei rischi a livello personale, ma mostra di essere coraggioso nel pensare in grande. E pensare per il bene del progresso del popolo di Dio. Avete visto che quando il re si rivolge a Neemia e gli dice: che c'è? Che ti passa per la testa? Ma che sta succedendo? Neemia ha un millisecondo di tempo per pregare, Allora pregai il Signore e risposi. Immaginatevi quanto fu veloce la preghiera di Neemia. Non si ritirò, disse: aspetta un momento, me ne devo andare nell'altra stanza per poi rispondere. No, pregai il Signore e rispose. E lui può pregare brevemente perché ha pregato a lungo, ha potuto, chissà cosa gli è passato per la testa. Neemia avrà detto: Signore, eccoci qua, siamo arrivati al punto cruciale, siamo al momento cruciale, aiutami. E dopo aver parlato a Dio, rivolto il pensiero a Dio, poi parla anche al re, quindi si esprime orizzontalmente. Se si deve considerare certamente la provvidenza di Dio, ma si deve anche considerare la sua prontezza, perché con grande presenza di spirito coglie al volo l'opportunità. Chiede al re qualcosa per sé, chiede un congedo, chiede per la propria terra, la Giudea, perché probabilmente apparteneva alla tribù di Giuda, e chiede usando un argomento emotivo che ha molta presa sul re. I persiani consideravano sacro il suolo dove erano stati sepolti i loro antenati, quindi gli dice: io non posso essere contento perché là dove ci sono le tombe dei miei padri c'è la distruzione, c'è la miseria, c'è la vergogna. Ecco, Neemia mostra di avere, che aveva un sogno, una visione, un desiderio. E se noi abbiamo un sogno, una visione, un desiderio, un programma, verrà il momento in cui dovremo parlarne. E se il nostro programma è il programma di Dio, il Signore ci metterà davanti alle persone giuste e noi potremo parlare, e certamente sarà il momento opportuno per parlare. Come ha fatto Neemia? Neemia ha una fede coraggiosa perché vuole intraprendere una grande opera. Non vuole costruirsi, non chiede aiuto per costruirsi la propria casa a Gerusalemme, ma vuole ricostruire tutta la sua città, vuole ricostruire tutta la sua nazione, vuole riportare il suo popolo a essere la gloria di Dio e a essere il lustro davanti alle nazioni, cosa che ormai da più di 100 anni aveva perso, da 150 anni aveva perso. Israele doveva essere la testimonianza dell'esistenza di Yahweh, Israele doveva essere il tabernacolo dell'Eterno, Israele doveva essere un luogo dove tutte le nazioni dovevano correre per riconoscere la grandezza del Dio che ha creato i cieli e la terra. E adesso com'è ridotta Gerusalemme? E Neemia si sente nel dovere di riportare in auge, di riportare la gloria, la bellezza, lo splendore dei tempi di Salomone, dei tempi di Davide, e quindi ha il coraggio di intraprendere una grande opera, vuole ricostruire la città. Pensa in grande, Neemia. Pensate, erano passati, abbiamo visto, 93 anni più 70, 160 e più anni, da quando c'era stata la deportazione, da quando c'era stata la distruzione, da quando il tempio era stato distrutto, le porte erano state bruciate. E prima di lui c'erano stati altri. E poi l'ultimo, in ordine di tempo, era arrivato Ezra, anni prima di lui. Il 7° anno del re Artaserse. E adesso siamo al 20° anno del re Artaserse. Ezra aveva fatto del lavoro, la sua restaurazione era più di tipo spirituale, ma neanche tanto, perché ancora continuavano ad esserci dei problemi. E adesso arriva sulla scena Neemia, ma chi ti credi di essere Neemia? Tu vuoi fare, tu vuoi sistemare tutto, tu vuoi, ma chi pensi di essere? Questo pensiero poteva passare anche dalla mente di Neemia. E certamente qualcuno l'avrà pure pensato, e più avanti lo vediamo, dice, ma chi vogliono fare questi spostati giudei? Vogliono costruire le mura, ma se ci salta su una volpe, cadranno queste mura. Neemia, sì, può essere scambiato per un presuntuoso, può essere scambiato per un velleitario, però comprende che doveva fare qualcosa. Dovete sapere, nel 1700 molte chiese, e sto parlando di chiese che avevano la nostra stessa confessione di fede, no? Che erano battiste riformate, che avevano la confessione di fede del 1689, ma nel XVIII secolo molte di queste chiese stavano vivendo, erano ripiegate su se stesse e si stavano insinuando molte false dottrine. Tra le chiese battiste riformate si era insinuata un'idea che è stata definita ipercalvinismo. L'idea che, certo, se il Signore vuole salvare qualcuno, troverà il modo di farlo, li salverà, noi dobbiamo predicare il Vangelo soltanto a quei peccatori che sono convinti, quindi la convinzione di peccato, è un po' complicato spiegarlo in due parole, però l'idea era questa, c'era un certo immobilismo nelle chiese, le missioni non erano viste come una impellente bisogno che doveva essere la condivisione del Vangelo, soprattutto portata ai pagani. E tra queste chiese sorse un calzolaio, un ciabattino, che aveva la passione della geografia. Si chiamava William Carey. Aveva nella sua bottega di ciabattino, l'aveva tappezzata con tutte le carte geografiche del mondo, e aveva la passione di portare il Vangelo tra i pagani. Ma gli dicevano, ma se il Signore vuole salvare i pagani, si troverà il modo di farlo. No, lui disse, ci dobbiamo andare noi. E un giorno predicò un sermone immortale davanti a tanti altri pastori, e tutti quanti noi magari avremo sentito qualche volta la sintesi di questo sermone, che era: aspettati grandi cose da Dio e intraprendi grandi cose per Dio. William Carey cercò di far alzare gli occhi di quelle chiese, quei pastori, e dicendo loro, smettetela di guardarvi l'ombelico, guardate lontano alle moltitudini che sono perdute. E poi partì, e Dio gli diede grande successo in mezzo a tante grandi, grandi, grandi lotte. Leggete la storia e la vita di William Carey. Pensare in piccolo ci rende piccoli, ma confidare in Dio ci dà la forza per affrontare e superare ogni ostacolo. Neemia pensa in grande. Ma non abbiamo soldi, ma non abbiamo risorse, ma non abbiamo forze, ma siamo pochi, ma non siamo pronti, ma abbiamo sbagliato nel passato. Certo, facciamo attenzione, viviamo nella prudenza, ma non fermiamoci, alziamo gli occhi, ricominciamo a costruire. Ultima cosa, Neemia ha un progetto, il progetto della fede. Perciò, la prima cosa, la fede gli dà franchezza, la fede non ti tiene bloccato lì dove sei o bloccata lì dove sei, ti dà il coraggio per pensare in grande, e la fede ti dà anche un progetto, una visione. Neemia deve rispondere alle domande del re e la sua fede è messa alla prova della concretezza. Va bene, ok, hai questi grandi desideri, questi grandi pensieri, ma in pratica che si deve fare, Neemia? Cosa devi fare? Cosa vuoi fare? E Neemia non si lancia con l'entusiasmo e l'avventutezza che viene definita la garibaldina, no, cioè partiamo, andiamo a Gerusalemme, no, non parte alla garibaldina, ci ha pensato, ci ha riflettuto, sa quello di cui ha bisogno. Mostra che la sua fede è ragionevole, non è campata in aria. Cosa significa avere un progetto di fede? Significa non prendere le cose così come vengono, della filosofia della siciliana come viene secunta. Per i non siciliani, così come viene, la racconteremo. ci seguono da Venezia, mi hanno detto, da tante parti del mondo, comunque, così come verrà, la racconteremo. Non è questa la filosofia di Neemia. La filosofia di Neemia è quella di pensare con attenzione, di presentare dinanzi a Dio un progetto. Lui sa quello che doveva fare, avrebbe dovuto ricostruire la città, avrebbe dovuto ricostruire le porte della fortezza annessa al tempio, avrebbe dovuto ricostruire le mura, avrebbe dovuto ricostruire le porte della città, avrebbe dovuto costruire la propria casa, sapeva quello che doveva fare, sapeva quello che doveva essere fatto, aveva un progetto, un programma. Era il suo programma, era il suo programma. Noi nel nostro caso non dobbiamo avere il nostro programma, dobbiamo accogliere il programma di Dio. Abbiamo un mandato chiaro, preciso, vi dirò fra poco qual è. Ma lui aveva un programma e bisogna avere dei modelli e degli obiettivi, perché nulla di ciò che è programmato si farà se non ci sono dei modelli. Qual è il nostro modello? Noi nel passato abbiamo avuto degli uomini, delle chiese che hanno fatto cose grandi. Noi abbiamo una confessione di fede, abbiamo la scrittura, dobbiamo attenerci a uno scopo da perseguire. Qual è il nostro scopo? Il nostro scopo è quello che ci ha dato Cristo nel suo mandato missionario. Andate, predicate il Vangelo, fate discepoli tra tutti i popoli. Battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, costituite chiese e fate discepoli, continuate a istruirli, continuate a insegnare loro le cose che io vi ho comandate, tutte quante. In altri termini, il mandato di Cristo è quello di fare discepoli tra tutti i popoli, e a cominciare da quello in cui ci troviamo. Questo significa che le nostre energie, le nostre preghiere, le nostre sostanze, il nostro tempo, i nostri talenti devono essere indirizzati a questo scopo: essere la comunità dei redenti che testimonia il Vangelo di Cristo ai pagani, ai religiosi che ci circondano, facendo attenzione che legittimi desideri personali o altro genere di servizi non ci distolgano dal compiere il nostro mandato. Ripeto, che è quello di annunciare il Vangelo e fare discepoli per Lui. Noi non dobbiamo cambiare il mondo lo cambierà il Signore attraverso la nostra opera, che annunciando il Vangelo farà sì che ogni cuore sia trasformato. Questo è il nostro compito. Prepararsi per acquisire ciò che è in particolare necessario. Neemia deve andare a costruire questa città e ha bisogno di pietre, ha bisogno di legname, ha bisogno di denaro, ha bisogno di pace, di tranquillità, e queste cose chiede al re. Noi che cosa abbiamo bisogno? Beh, se voglio fare il predicatore, devo avere i doni per fare il predicatore, devo avere la conoscenza per interpretare la scrittura, devo avere l'abilità per guidare un popolo. Ma se io voglio essere un marito cristiano, devo sapere che cosa significa essere un marito cristiano. Se voglio essere una moglie cristiana, devo sapere cosa significa essere una moglie cristiana, un discepolo, una discepola di Cristo. Cioè dobbiamo cercare di comprendere davvero in che cosa consiste la nostra chiamata, quello che dobbiamo fare, e impegnarci affinché possiamo essere sempre più competenti per farlo, affinché il Signore sia glorificato. Riguarda la consapevolezza che per essere dei buoni cristiani è necessario l'impegno, il lavoro, lo studio, la fatica, la pazienza. Essere cristiani, perdonatemi, è molto più che venire una volta o due volte o tre volte alla settimana in chiesa, ascoltare una predica e leggere qualche libro. È l'impegno della nostra vita, della nostra esistenza, di tutti i giorni, di ogni mattino, di ogni sera, di ogni pomeriggio. È uno stare dinanzi a Dio, chiedendogli: Signore, cosa vuoi che io faccia per te? Perché ognuno di voi ha un compito, ognuno di noi ce l'ha. Nessuno deve pensare di essere talmente incapace da non poter far nulla. E questo è molto importante che lo comprendiamo. E soprattutto l'ultima cosa, e poi dirò due parole di applicazione, è che se vogliamo avere davvero, se abbiamo veramente un progetto di fede, dobbiamo preoccuparci di stare sempre dalla parte di Dio. L'ultima nota, che è anche la più significativa di tutte, è che dà senso e valore a tutto il resto, è quello che abbiamo letto alla fine del versetto 8. Perché il re mi rispose in un certo modo? Perché la benefica mano del mio Dio era su di me. E la domanda è: come mai la benefica mano del Signore era su Neemia? La risposta è molto semplice: perché Neemia si era posto sotto la mano di Dio. Noi molte volte abbiamo i nostri programmi e vogliamo che Dio, tirarci Dio dalla nostra parte, ma noi dovremmo piuttosto informarci su quelli che sono i programmi di Dio e metterci noi dalla sua parte. Questo è il punto fondamentale. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Neemia attribuisce al favore di Dio il proprio successo, ma è necessario che Neemia stia là dove il Signore vuole che egli stia. Cosa significa, fratelli? Io non vorrei diventare autoreferenziale adesso, alla fine di questo sermone. Mi sembra di avere parlato abbastanza in generale, ma io credo che dobbiamo fare delle applicazioni che riguardano anche noi stessi. E la prima è che qualcuno potrebbe dire: sì, però tu hai fatto delle interpretazioni della vicenda di Neemia che sono troppo intimistiche, che sono troppo spiritualizzate. Beh, io direi una cosa: al tempo di Neemia il servizio e l'adorazione di Dio passava attraverso la fisicità del Tempio e l'esistenza di una nazione che era politicamente organizzata. Cioè, al tempo di Neemia era necessario che ci fosse un Tempio, che ci fosse una nazione politicamente organizzata, e in quel tempo l'opera di Dio sarebbe stata impedita se non ci fossero state queste cose. Al nostro tempo, oggi, non è così. Quando a Gesù chiesero: ma tu sei re? Lui rispose: io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. Ma dove bisogna adorare? A Gerusalemme, nel Tempio? No, né su questo monte né a Gerusalemme bisogna adorare. Dio cerca i veri adoratori, che sono quelli che l'adorano in spirito e verità. Oggi non c'è bisogno di un tempio costruito a Gerusalemme, non c'è bisogno di una nazione cristiana per promuovere la causa del Vangelo. Il regno di Dio è la Chiesa, è l'opera della Chiesa. E quindi necessariamente quando leggiamo la storia di Neemia, noi dobbiamo comprendere che quelle che erano le mura della città per noi sono un'altra cosa. Per esempio, quelle che erano le mura della città, a che cosa servivano le mura della città di Gerusalemme? Beh, a fare una distinzione tra chi c'era fuori e chi ci sta dentro. Questo significa che i confini della Chiesa devono essere ben delimitati. Non pensate che può essere applicata questa senza troppa fantasia alla membership della Chiesa, chi sono i membri della Chiesa e chi non lo sono. Al tempo di Neemia, lo vedremo, c'erano persone che fino a quel momento non avevano avuto problemi, per esempio arrivavano nel giorno di sabato, entravano, vendevano, compravano. Ma quando le porte della chiesa sono state, scusate, della città sono state ricostruite, le mura sono state ricostruite, Neemia diceva: il venerdì sera le porte si chiudono e il sabato non entra nessuno, perché il sabato è il giorno dell'adorazione di Dio. Se non c'erano le mura, entravano, uscivano, chiunque. Quindi comprendiamo che c'è una... dobbiamo reinterpretare in senso spirituale e non in senso fisico la costruzione della città di Gerusalemme. Quindi questa è una cosa importante. Allora, giusto per concludere, esaminiamoci sulla questione della franchezza. La fede in Dio ci libera dalla paura degli uomini. Chi mi conosce sa bene che io sono una persona che, con tutti i difetti che ha, però se qualcuno viene a pormi delle domande, a volte anche scomode, o a chiedermi conto del mio comportamento, io ascolto con attenzione e rispondo con gentilezza. Posso dire davanti a Dio, senza tema di essere smentito da nessuno di voi, che quando qualcuno di voi è venuto anche a pormi dei dubbi, perfino sul mio operato, non mi sono permesso di maltrattarlo o di maltrattarla. Perché? Perché io voglio che tra di voi e tra di noi ci sia questa franchezza. Preferisco molto di più una critica fatta in modo rispettoso e aperto che un pettegolezzo fatto alle mie spalle. Così deve essere tra di noi, non solo nei miei confronti, fratelli, ma tra di voi, tra di noi. Se il tuo fratello ha peccato, vai da tua sorella e dille all'orecchio quello che ha fatto il tuo fratello. Così ha detto Gesù? No. Se il tuo fratello ha peccato, vai da lui e riprendilo, convincilo, dimostragli che ha sbagliato. E se ne rende conto, chiusa, finita, perdonatevi, non è successo niente. Questa è la franchezza cristiana che dimostra la fede biblica. La seconda cosa: quali sono le vostre aspirazioni? Ho sentito dire che c'era una persona che ha accumulato dei soldi nella sua vita perché aveva un grande piano, un grande progetto. Alla sua morte, il suo funerale doveva essere memorabile. Carrozze con 12 paia di cavalli, banda, quando morirò io, tutto il paese lo deve sapere. Vabbè, lo saprà per un giorno, il giorno dopo se ne dimenticherà. Questa follia non è una cosa nuova, eh? Nel libro di Isaia il Signore riprende un certo dignitario di Gerusalemme, un certo Shebna, perché si era costruito un sepolcro in alto. Questa vanità di lasciare il nostro c'è una tomba. Lo sapete voi, quando si va nei cimiteri ci sono le cappelle delle famiglie importanti, no? Le più belle sono quelle più... Come se avere una bella tomba significa essere qualcuno. Qual è la tua aspirazione allora? Qual è? Quella di arrivare a una cosa del genere, un bel funerale? È una follia. Ma è ugualmente una follia se la tua aspirazione è quella di avere semplicemente una bella casa, una bella famiglia, un bel posto di lavoro, una bella pensione o uno degli altri idoli del nostro tempo. Neemia era un uomo già arrivato, ma ha messo in pericolo la sua carriera per fare qualcosa che poteva costargli tanto. Dove vanno i tuoi sogni? Vanno oltre questa vita? Gesù ha detto: dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Dov'è il tuo tesoro? E alla fine, qualunque sia il tuo progetto di vita, ti devi sempre ricordare che se la mano del Signore non è poggiata su di te, il tuo progetto non si realizzerà. E c'è un versetto col quale vi lascio, che ci spiega su chi Dio poggia la sua mano, o meglio ancora, su chi Dio poggia il suo sguardo. E la mia preghiera questa mattina è che il mio Dio possa poggiare il suo sguardo su di me, perché io sono così e perché voi siete così. Ecco su chi io poserò lo sguardo. Isaia 66:2. Su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e che trema alla mia parola. Amen. Chiniamo il capo, fratelli. Signore Dio nostro, ti prego, fa che rimanga nella nostra mente impresso il contenuto di questo ultimo versetto. Fa che possiamo possedere la vera umiltà, vivere davanti a te con uno spirito contrito e tremare alla tua parola. Concedici, o Signore, di avere la vera fede, credere davvero, una fede che non ci fa indossare una maschera e non ci fa avere paura degli uomini, una fede che ha il coraggio di pensare cose grandi e di tentare cose grandi, una fede che ha un progetto, ma soprattutto che ha l'ambizione di stare dalla parte di Dio. Questo è il nostro desiderio, Signore, e per questo noi preghiamo nel nome di Cristo Gesù.